Alice e Charles non sono mai coesistiti nello stesso campo di interazione. Alice e Marge sono coesistiti nello stesso campo di interazione. Marge e Charles non esistono nello stesso campo di interazione. Ma quando si insieme, sono insieme nel campo di interazione. Charles, Charles, ho capito.
Allucinazioni, fissazioni, pensiero, linguaggio disorganizzato, illusioni sono solo alcuni dei sintomi di uno dei più importanti e complessi disturbi mentali che va sotto il nome di schizofrenia, l'esperienza psicotica per eccellenza, così vertiginosamente estranea, almeno all'apparenza, ai nostri modelli di vita e così inscindibilmente enigmatica e umana al tempo stesso. La schizofrenia è una grave e cronica malattia caratterizzata da un tipico scollamento dalla realtà. Il paziente ha difficoltà a distinguere tra esperienze reali e non reali, a pensare in modo logico e ad avere reazioni emotive adeguate al contesto sociale. Un disturbo che nell'immaginario collettivo ha rappresentato la follia. Ma non è sempre stato così. Nella prima metà del XIX secolo, il modello della follia era la paralisi generale, identificata all'inizio dell'Ottocento, fino a quando non ne fu scoperta la genesi sifilitica, per cedere il passo a un'altra malattia che rappresentò il nuovo modello della follia, l'isteria, anch'essa di proporzioni epidemiche. A cavallo del XX secolo, Sigmund Freud ne scoprì la genesi psicologica, per cui cessò di essere una malattia misteriosa e in seguito divenne anche molto meno frequente fino a quasi scomparire nei paesi industrializzati. Dal XX secolo in poi è la schizofrenia, il disturbo mentale, che più di altri viene associato alla follia e che mette a dura prova gli sforzi di comprensione e di cura. Vediamo allora da quando la si conosce e la si studia. Una domanda che abbiamo rivolto al professor Bernardino Fantini, storico della medicina dell'Università di Ginevra.
La si conosce in termini stretti solo dall'inizio del XX secolo, perché fino all'inizio dell'Ottocento, grosso modo, la psichiatria era ancora molto mal definita come disciplina, non c'era una definizione precisa delle diverse nevrosi o psicosi. Soltanto a partire dalla fine dell'Ottocento si è cominciato a fare uno sforzo di classificazione dei vari disturbi mentali ed è emersa la necessità di meglio definire questa psicosi particolarmente importante, relativamente diffusa e che cominciava ad essere conosciuta molto meglio.
Ma nell'antichità, abbiamo chiesto ancora a Bernardino Fantini, non c'è traccia di questa psicosi?
Sono ovviamente molte tracce, non solo nella letteratura medica, ma anche nella letteratura in generale, di comportamenti anomali che possono essere fatti risalire a quella che oggi chiamiamo la schizofrenia, ma non c'era una precisa definizione di questo tipo di patologia, anche perché fino al Settecento la distinzione fra mente e corpo non era così chiara come adesso e tutte le malattie in realtà erano fatte risalire a dei disturbi somatici, quindi non c'era una classificazione degli stati mentali.
Se andiamo ancora più indietro nel tempo, il cervello diviso, questo è il significato del termine schizofrenia, un termine greco, per i greci appunto, non definiva un malessere, ma era addirittura un rapporto speciale con gli dèi.
Sì, in effetti, ecco, questa possibilità di avere dei comportamenti di tipo molto, molto diversi, scissi, eccetera. Però forse una precisazione che bisognerebbe fare è che noi in genere confondiamo la schizofrenia con i disturbi chiamati doppia personalità o personalità multipla, non si tratta di questo. Anche se schizofrenia viene dal greco che significa cervello diviso, in realtà la divisione riguarda solo i comportamenti, sono delle sindrome dissociative, nel senso che la persona non riesce a stabilire dei collegamenti razionali tra i diversi comportamenti, però non è una doppia personalità come spesso si dice. E questi disturbi, allucinazioni uditive, deliri, eccetera, ovviamente fanno parte della storia dell'umanità, insomma fanno parte di tutti i miti greci, latini, eccetera. Quindi si conosceva questo stato mentale, però non ne veniva dato una definizione precisa perché non c'era la possibilità di separare chiaramente i disturbi mentali da disturbi puramente somatici, fisici.
E forse non veniva stigmatizzata come poi è successo in epoca moderna. Tornando allora a tempi più recenti, vediamo quando si è cominciato a definirla e in che modi.
Dunque, il termine stesso schizofrenia recente, storicamente ovviamente, è stato proposto nel 1908 dallo psichiatra svizzero Eugene Blauer, dopo che il grande psichiatra Kraepelin alla fine dell'Ottocento aveva cominciato a fare una classificazione e aveva chiamato questo tipo di disturbi una demenzia precoce, cioè una forma di demenza che si compariva molto presto nello stato adulto. Cioè, a partire da Bleuler questa definizione viene accettata e viene anche caratterizzata, cioè comincia a essere definito con una serie di sintomi che vengono elencati e che definiscono appunto questo tipo di patologia. Occorre dire che questa definizione è molto difficile, perché i sintomi possono essere molteplici, molto vari, ci sono molte differenze, tanto che qualche psichiatra recentemente ancora è arrivata a dire se questo tipo di patologia esista davvero o non sia semplicemente una specie di etichetta per disturbi sia mentali sia organici di altro tipo. Quindi c'è un consenso di massima sulla definizione, sull'elencazione dei sintomi, però con molte diversità, soprattutto molte caratteristiche individuali.
La storia della schizofrenia resta dunque legata allo svizzero Eugen Bleuler, uno dei maggiori psichiatri europei, che apportò contributi fondamentali alla moderna psicopatologia, ridefinendo clinicamente la schizofrenia e l'autismo, di cui coniò anche i relativi termini. E rispetto all'altro grande psichiatra di allora, il tedesco Emil Kraepelin, Bleuler introdusse una rivoluzione. Mentre Kraepelin la definì demenzia praecox, una demenza precoce, ritenendola una malattia del cervello, dunque qualcosa di quasi immutabile o inguaribile, Bleuler, che lavorava al Burgholzli di Zurigo, dove fu maestro di Carl Gustav Jung, pensò a questa malattia più in termini psicologici. Ecco perché coniò il termine schizofrenia, che, come detto, significa pensiero scisso, tagliato, come fosse possibile rimettere insieme i pezzi della mente divisa.
In effetti la schizofrenia viene definita una psicosi, che a differenza delle nevrosi che riguardano appunto il cervello, i nervi, eccetera, è considerata uno stato puramente mentale, con molti legami ovviamente al comportamento, anche alla situazione sociale, e quindi di solito esiste questo grande dibattito fra gli psichiatri per sapere se si tratta esclusivamente di un aspetto funzionale e quindi di una psicosi o se sia legato a qualche modificazione neurobiologica e quindi più legata all'organico. Cioè, negli ultimi decenni c'è stata una ripresa delle teorie organicistiche, cioè a favore di una localizzazione cerebrale della schizofrenia, però ancora la situazione non è chiara.
Di fatto, ancora oggi, malgrado i tanti studi a disposizione, anche genetici e neuroscientifici, come vedremo poi, uno dei problemi posti dalla schizofrenia è la mancanza di chiarezza sia sulle cause che sulla diagnosi.
Esatto, esiste una serie di sintomi clinici che vengono elencati, che questi includono delle allucinazioni visive o uditive, delle paranoie e soprattutto questa dissociazione delle funzioni mentali con incapacità di legare ad esempio il discorso con i gesti e cose di questo genere. E sostanzialmente viene definita come un deficit molto importante nelle capacità di relazione, quindi nella vita sociale, nella vita professionale, in una incapacità di vivere in maniera coerente la propria vita. Appunto, ci sono tutta una serie di sintomi. Quando questi sintomi nella loro maggioranza sono presenti in un quadro clinico, a quel punto si mette la diagnosi di schizofrenia.
Ma essa rimane difficile e delicata da diagnosticare, anche perché spesso si verifica una sovrapposizione delle manifestazioni con quelle di altre patologie psichiatriche e soprattutto anche con comportamenti adolescenziali decisamente stravaganti ma non patologici.
Giusto, nel senso che tradizionalmente la schizofrenia viene definita una malattia degli adulti, quindi non viene confusa con i disturbi della personalità infantile o dell'adolescenza, però è vero che alcuni di questi comportamenti ad esempio sono molto simili al comportamento degli autistici e quindi spesso gli schizofrenici vengono confusi con l'autismo e viceversa. Quindi è difficile separare nettamente le due patologie, però sostanzialmente è abbastanza accettato che la schizofrenia sia una psicosi tipica della personalità adulta, mentre l'autismo si rivela già nelle fasi precoci della vita di un bambino.
Perché hai smesso di prendere i farmaci?
Perché non riuscivo a fare il mio lavoro, non riuscivo a tenere il bambino, non riuscivo a rispondere all'amore di mia moglie. Crede che questo sia meglio dell'essere pazzo?
Bisognerà cominciare con una serie più frequente di iniezioni di insulina e nuovi farmaci.
No, deve esserci un altro modo.
Veniamo alle cure, a come la si è curata in passato, un capitolo della storia della medicina che a tratti sembra uscito da un libro o da un film dell'orrore, alla Frankenstein, un capitolo che parla di cure del sonno, di terapie di shock, di psicochirurgia e di farmaci. Bernardino Fantini.
Dunque, ci sono stati moltissimi esperimenti, alcuni dei quali anche molto drammatici e forse anche inaccettabili dal punto di vista etico, oggi non sarebbero più accettabili. Ci sono stati trattamenti ovviamente farmacologici, sostanzialmente con sostanze che intendono calmare la situazione nervosa. È stato fatto soprattutto dei tentativi con gli shock, con l'elettroshock o anche shock da farmaci o da insulina. È stata poi fatta negli anni 50-60 anche trattamenti chirurgici, appunto con la separazione dei lobi cerebrali, e sono stati più di 100.000 casi di operazioni di questo tipo. Oggi ovviamente tutto questo è stato abbandonato, si fa un trattamento sostanzialmente di tipo farmacologico, però la maggior parte è un trattamento di tipo psicologico, psicoanalitico, considerando che la schizofrenia ha una fortissima componente sociale e comportamentale e quindi va piuttosto considerata come una patologia di tipo sociale, di relazione, quindi va trattata con la psicoterapia. Questo è l'orientamento dominante.
Eppure c'è chi dice che la somministrazione di farmaci, in virtù del fatto che è molto meno costosa dei lunghi e complessi training degli psicoterapeuti, la fa un po' da padrone, anche perché può essere più semplice o comodo utilizzare gli psicofarmaci.
Esatto, diciamo, questo è anche spesso una deriva, nel senso che dare una pillola, come si dice, è la cosa più semplice, è più facile da fare, mentre un trattamento psicoterapeutico che prenda in carico anche le situazioni personali, familiari, sociali è più difficile da fare. Però sostanzialmente forse la situazione migliore è combinare un trattamento farmacologico nelle fasi di crisi acuta con un accompagnamento di tipo psicologico nelle fasi meno acute per eliminare tutti i fattori scatenati di questo tipo di comportamento. C'è ovviamente negli ultimi tempi anche appunto, come dicevo prima, una rinascita degli studi neurobiologici con le tecniche di risonanza magnetica, si cerca di individuare le eventuali localizzazioni di disturbi a livello cerebrale e si tende anche spesso a individuare delle componenti genetiche per le quali ovviamente non ci sarebbe per il momento nessun tipo di trattamento terapeutico, però sostanzialmente la maggior parte dei trattamenti è basata sulla unione fra un trattamento farmacologico e un trattamento di tipo psicoterapeutico.
Le cause della schizofrenia non sono ancora del tutto chiare e certamente vi concorrono diversi fattori, compresi quelli ambientali. Ma, come diceva il nostro ospite, le ultime ricerche si stanno orientando verso la genetica. 2 anni fa c'è stata un po' una svolta, con un grosso studio coordinato dal Broad Institute dell'MIT e pubblicato sulla rivista Nature, nel corso del quale sono stati analizzati dati da circa 29.000 casi di schizofrenia, 36.000 controlli medici e 700 cervelli di pazienti deceduti. Le informazioni sono state raccolte da decine di studi condotti in 22 paesi che contribuiscono a un database mondiale chiamato Psychiatric Genomic Consortium. Questa mole di dati ha permesso di individuare per la prima volta un processo molecolare che favorisce l'insorgere della schizofrenia. Un'area in particolare ha rivelato l'associazione più forte con la schizofrenia in corrispondenza del cromosoma 6, dove è stata trovata la variante di un gene che svolge la funzione di potatura sinaptica, ovvero la normale riduzione delle connessioni tra cellule cerebrali che non sono più necessarie durante l'adolescenza. Nei pazienti affetti da schizofrenia, una variabile di un'unica posizione nella sequenza del DNA fa sì che troppe sinapsi vengano destinate alla rimozione e la putatura avvenga in modo incontrollato. Il risultato è una perdita anormale di materia grigia. Questa scoperta ha riacceso le speranze che si possa arrivare a una diagnosi precoce e a nuove cure, ma ha sollevato anche qualche perplessità.
Io sono sempre molto sospettoso a tutti questi tentativi di trovare il gene perché si ha una visione un po' atomistica del nostro corpo, del nostro comportamento, per cui esiste per ogni fattore un gene che lo determina. In realtà quello che si dovrebbe fare è cercare di individuare eventualmente una predisposizione genetica in cui più geni, un insieme di geni, può combinarsi reagendo con l'ambiente per produrre la patologia. Personalmente non credo che si arriverà a trovare il gene per la schizofrenia come non si è arrivati a trovare i geni per altre specifiche patologie. Però certamente la componente genetica costituzionale è molto importante perché ognuno di noi reagisce in modo differente alle condizioni sociali e culturali e quindi chiaramente ha più o meno sensibilità allo stress, alle difficoltà di relazione con gli altri, alle situazioni difficili che si possono incontrare e che può provocare appunto dei fenomeni schizofrenici.
D'altra parte, come gli stessi esperti di genetica ci hanno mostrato, il nostro cervello è estremamente plastico e quindi può cambiare nel bene o nel male in base a mille variabili, dall'ambiente alla cultura, da quello che si vive a quello che si mangia, fattori esterni, insomma. Ancora Bernardino Fantini.
Negli ultimi anni con lo sviluppo della genomica un passo avanti è stato fatto, nel senso che la genomica non studia singoli geni responsabili per qualcosa, per un singolo carattere, ma studia l'insieme della composizione genetica di un individuo e in questo modo si possono mettere in rilievo alcuni fenomeni di influenza di particolari composizioni geniche sulla disposizione a determinate malattie. Cioè, ma questo è stato fatto per le malattie organiche, tipo malattie del fegato o disturbi neurologici, e ci sono anche tentativi di trovare questo tipo di legame fra complessità genomica e complessità comportamentale, tenendo conto che visioni meccanicistiche troppo strette non tengono sostanzialmente. Quindi bisogna tenere conto della flessibilità sia del sistema genetico sia della capacità di adattamento del nostro cervello e del nostro corpo in generale alle variazioni ambientali.
Le parole chiave dunque sono flessibilità e complessità. Soprattutto per un disturbo come la schizofrenia, che presenta una grande variabilità sintomatica, al punto che c'è chi sostiene che si tratti in realtà di 8 malattie messe insieme.
Esatto, c'è qualcuno appunto sostiene che non esiste la schizofrenia come malattia, ma che sia un cappello che comprende più stati patologici differenti. E soprattutto in psichiatria questo è molto frequente, insomma quasi tutti gli stati patologici mentali sono di difficile definizione. Qualcuno mette in dubbio ad esempio anche l'Alzheimer come categoria patologica e propone di sostituirlo con altri tipi di classificazione. È una situazione molto fluida e possiamo aspettarci nei prossimi anni certamente anche dei grandi cambiamenti a livello della classificazione delle patologie. È difficile prevedere in quale senso andrà, però certamente alcune delle classificazioni che noi utilizziamo attualmente, ad esempio la distinzione troppo netta fra psicosi e neurosi, andrà superata, perché non esistono delle psicosi puramente mentali, cioè degli stati alterati puramente mentali, sono sempre legati alla situazione corporale, e al tempo stesso non esistono delle malattie di tipo nervoso senza una componente cognitiva e quindi mentale. Quindi questa distinzione sicuramente nel futuro sarà risolta, ci sarà un altro tipo di concettualizzazione. Un'altra cosa che secondo me si svilupperà nel futuro è la sottolineatura dell'importanza degli stati emozionali nella costituzione dei quadri patologici, la risposta emotiva delle persone alle situazioni di stress. Questo è stato sempre considerato molto poco in psichiatria ed è invece uno dei settori più in sviluppo che certamente nel futuro si svilupperà ulteriormente.
E infatti, se fino a non molti anni fa le emozioni erano considerate dalle stesse scienze sociali quasi solo un intralcio alla nostra mente, ora vengono riconosciute come una dimensione fondamentale. Esse infatti condizionano pensieri e azioni, guidano i nostri comportamenti, influenzano il modo in cui ragioniamo, così come tutti gli ambiti della nostra vita. E recentemente le emozioni si sono imposte come oggetto di studio della ricerca scientifica, tanto che nel 2005 proprio in Svizzera è stato creato il primo centro di ricerca al mondo dedicato allo studio interdisciplinare delle emozioni e dei loro effetti sul comportamento e sulla società. è il polo di ricerca nazionale in scienze affettive che ha sede appunto presso l'Università di Ginevra.
Tra l'altro studia appunto il ruolo svolto dai fenomeni emozionali nella causalità degli stati patologici, ma spesso anche nella terapia, cioè utilizzare le risposte emotive per poter superare appunto alcuni blocchi per l'autismo o per appunto la schizofrenia nelle relazioni sociali.
La schizofrenia, oggi come oggi, o magari in un futuro prossimo, smetterà di essere il disturbo che nell'immaginario collettivo rappresenta la follia?
Penso di sì, perché sostanzialmente questa identificazione fa risalire il nostro pensiero a qualche secolo fa, in cui la follia è un termine molto vago e non si sa a che cosa si riferisce. La sostituzione di quadri patologici, quadri clinici molto più precisi, se riesce a diffondersi anche a livello della cultura generale, farà certamente migliorare la comprensione e anche la solidarietà nei confronti di queste persone malate. Quindi credo che effettivamente, anche se la schizofrenia è probabilmente la più diffusa delle patologie mentali, non si può semplicemente assimilare alla follia classica di cui trattano i romanzi della letteratura.
Senza volere enfatizzare una visione a volte un po' romantica o semplicistica, si può comunque dire che la schizofrenia può esprimersi anche con la genialità del poeta, dell'artista o dello scienziato, come è stato il caso di John Nash, uno dei matematici più brillanti e originali del Novecento, le cui vicende di schizofrenico grave sono state al centro di un famoso film, Beautiful Mind. Nash, che grazie ai suoi studi di matematica applicata alla teoria dei giochi, ha rivoluzionato l'economia vincendo il Nobel nel 1994, dopo aver convissuto per più di 30 anni con la schizofrenia.
Sì, diciamo, in genere tutte le persone che hanno una forte dose creativa sono più sensibili, quindi e soprattutto la sensibilità a situazioni di stress che può producere la schizofrenia. In genere la creatività e il genio è più legato ad altri tipi di patologia mentale, come ad esempio il disturbo bipolare o la malinconia classica sostanzialmente, piuttosto che con la schizofrenia, proprio perché una delle caratteristiche fondamentali dello schizofrenico è la dissociazione, cioè l'incapacità di collegare, di connettere le diverse parti del suo modo di ragionare e di essere. È difficile che questo poi si traduca in qualche cosa, in un'opera d'arte coerente, insomma. Mentre invece un maniaco depressivo, soprattutto nella fase maniacale, conserva tutta la sua capacità creativa e quindi è capace effettivamente di andare anche al di là della norma e produrre delle opere straordinarie.
Ma un'opera d'arte o anche un'equazione matematica possono forse essere terapeutici per uno schizofrenico. Penso al già citato caso di John Nash, il quale è stato curato per la sua schizofrenia in tutti i modi, elettroshock, decenni di psicofarmaci anche molto pesanti. Nash che però affermava che se si era salvato lo doveva soprattutto, oltre all'amore e alla dedizione della moglie, in gran parte anche alla matematica.
Sì, ovviamente tutte le attività di tipo culturale, intellettuale, ma anche professionale, manuale, che permettono di organizzare il pensiero e quindi di superare questa dissociazione tipica della schizofrenia, sono un ausilio terapeutico di grandissimo valore. Quindi andrebbe favorito effettivamente anche nei giovani adulti che cominciano a presentare questi disturbi il fatto di poter operare creativamente, di poter realizzare qualcosa di coerente, è uno dei modi migliori per superare il loro deficit mentale.
Un'ultima considerazione. In fondo oggi siamo una società in cui sempre più persone si rivelano o sembrano dissociate. Sentiamo cosa ne pensa Bernardino Fantini.
Beh, penso di sì, insomma, diciamo, è sempre difficile fare i paragoni col passato se non si hanno delle categorie precise con cui permettere una comparazione. Però certamente, soprattutto attualmente con l'aumentare degli stimoli che si hanno e la concorrenza sociale che esiste, anche la perdita di molti dei legami sociali che permettevano la resilienza nel passato all'interno delle piccole comunità che si sostenevano, eccetera, le persone sono più spesso chiuse nel loro individualismo, nella loro individualità, e quindi vivono in maniera più drammatica l'incapacità di poter far fronte a situazioni difficili di stress o di disturbo mentale. Quindi è quasi sicuro, a mio modo di vedere, che in effetti c'è un aumento di questo tipo di comportamenti dissociati, perché il numero di stimoli è aumentato e sono diminuiti gli strumenti a disposizione per farvi fronte.
C'è c'è di che riflettere. Ma per oggi ci fermiamo qui, con il mio grazie a Michel Fleischmann per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona vita a tutti.